Allora, apriamo il nostro dossier questa settimana e ne siamo molto felici. Tra pochissimo presentiamo l'ospite con il quale apriamo questa nostra settimana. Sono passati 40 anni, non è proprio giusta la data, qualche giorno ce l'abbiamo di margine, ma usciva in questi giorni nelle sale cinematografiche il film Vacanze di Natale. 40 anni fa. Film in qualche misura sicuramente capostipite di un genere, simbolo davvero della società italiana degli anni Ottanta e di tutto quello che si respirava in quegli anni, dalla politica all'economia, alla storia, alla società, ai consumi culturali, eccetera. Il film veniva mostrato in sala per la prima volta, mi pare, intorno al 13 dicembre, 10 anni prima, tra l'altro, un'altra ricorrenza. E saranno i 50 Amarcord di Fellini. Alla fine di quel 1983 succedeva questa cosa, insomma, il cinema italiano e il pubblico trovano nei fratelli Vanzina, in Carlo regista ed in Enrico sceneggiatore, i profeti di quella cinematografia capace di raccontare il presente, mentre esso, il presente, si palesava ed evolveva. Eppure, a riguardare il primo cinepanettone di sempre, anche su questa parola torneremo nel corso della settimana, film diventato mito popolare, occorre anche essere davvero onesti e riconoscere che la sua iconicità forse non è mai stata così innocente. Allora, per noi l'occasione, come succede sempre nei nostri dossier, è quella di riprendere in mano quell'idea, quella società, quel mercato, anche quell'estetica, quell'idea di amore, con i consueti 5 ospiti del dossier, partendo proprio con Enrico Vanzina, che sono felice di accogliere qui ad Alphaville. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno a voi, che grande piacere, in contatto con la Svizzera,
È
una
un,
bella
tra
Italia,
l'altro,
amatissimo per me.
è un ben ritrovato perché noi, lei è già stato nostro ospite qui a Rete 2 in occasione di un romanzo portato a Tutti i colori del giallo qui accanto a Massagno. Dunque è una seconda volta per lei. Partirei subito con
Volevo così correggere una cosa, il film è uscito il 22 di dicembre,
il 22
non è
dicembre.
Non era un 13.
Avrebbe portato malissimo, in effetti.
E devo dire che quell'anno lì, l'83, per noi, per mio fratello e per me, fu abbastanza iconico davvero, perché avevamo appena fatto Sapore di mare, che festeggia anche quello 40 anni, e poi subito dopo questo. E a seguire, e in testa un'eccezionale veramente, vuol dire un tris veramente irripetibile, credo.
Scorrevo le locandine dei film e dei film di quel 1983 e in effetti vedere insieme Sapore di mare, eccezionale veramente, e Vacanze di Natale fa
Impressione.
impressione. Senta, Vanzina, c'era l'idea di dare al genere cinepanettone, tra virgolette, perché all'epoca non lo
Che è la
era.
parola che la parola non mi piace, la detesto e non mi sento responsabile
Di tutto ciò che è stato dopo.
di tutto che è stato dopo.
Ma
Però
c'era
guardi, io
l'idea di dare al
no,
genere
guardi,
questa
c'era
continuità?
no, o forse sì. Questo Aurelio De Laurentiis è stato bravissimo perché ha capito che il film poteva essere l'inizio di una lunga serie. Noi in realtà abbiamo fatto un secondo a Cortina che si chiama Vacanze da 2000 e poi dopo la cosa è finita ed è iniziata la lunga saga del cinepanettone fatta da Neri Parenti in seguito. Io stamattina ho pubblicato su una rivista molto importante, adesso non deve fare i nomi, una mia riflessione su quel film. E devo dire che sono arrivato alla conclusione che quel film è avvolto da un metaverso. Sembra complicata la cosa.
Interessante, la ascoltiamo.
Sì, dunque, in realtà quando io ripenso a quel film, ormai tutti i giornali, tutti i telegiornali, dappertutto si parla solo di questo, oltretutto riuscirà in sala il 30 novembre, il 30 dicembre per un giorno solo, e pare che già è tutto esaurito dappertutto in tutta Italia. Quando ripenso a quel film non penso più a un film, perché è qualcosa di più, che allora non avevo capito. Ed è veramente un metaverso, ci sono tante realtà innestate sul senso, sul perché, cosa è successo, perché è un film che è pieno di contenuti. Uno sicuramente è il grande ritorno alla commedia italiana. Noi uscivamo da un periodo degli anni 70 in cui il cinema si era spostato su una comicità più surreale, quella di Celentano, di Pozzetto, era sfuggito un po' la realtà, no? I film di Castellano e Pipolo. Invece questo film riprende proprio la grande tradizione della commedia italiana perché parla di un'Italia vera, con gente vera, con dialoghi veri, di problemi veri. Questo è il primo punto, secondo me, molto interessante. Il secondo che questo è veramente curioso, è che fa una fotografia della borghesia che in quegli anni proprio stava cambiando, perché ci esisteva una borghesia antecedente che era quella che puntava all'essere, per cui bisogna essere studiare e l'avanzata sociale attraverso la conoscenza. Invece arriva una nuova borghesia che punta tutto sull'avere e che viene fotografata in quel film in maniera perfetta, secondo me. Da quel momento non è più cambiata, vuol dire, quella borghesia è proprio l'inizio di quella che è adesso, vuol dire, adesso la borghesia ha perso i vecchi borghesi di una volta e è formata fondamentalmente, in Italia parlo, da una borghesia abbastanza cafona, abbastanza ignorante, che punta sempre all'avere. Secondo punto. Terzo,
quel film parlava dell'oggi ieri, parla dell'oggi oggi e sono passati 40
oggi,
anni.
Questo è incredibile, ma invece la cosa più incredibile è un'altra, il ragionamento che ho fatto stamattina. È che quel film, senza saperlo, io e Carlo non lo sapevamo, poneva le basi, in realtà più che parlare del presente, erano dei mattoni messi per far rimpiangere quel momento. Questa è la cosa incredibile, perché quegli anni Ottanta, che sono stati così ideologicamente vituperati, erano gli anni di Reagan, gli anni della Thatcher, di Craxi, del berlusconismo che iniziava, in realtà il film sembra quasi dire, vedrete che tra qualche anno tutto questo scomparirà e rimarrà il ricordo di un periodo allegro, spensierato, meraviglioso, dove tutti vorrebbero ritornare a vivere. E infatti i giovani di oggi hanno una passione totale, e oggi è talmente iconico che loro vorrebbero vivere quel momento, lo sanno a memoria pur non avendolo visto all'epoca. Questo è incredibile, no?
Tra l'altro, mentre lei accennava, no, a questi anni Ottanta, noi qualche mese fa, ad inizio estate, dedicammo un dossier simile proprio a questo che stiamo facendo con lei. Lo dedicammo a Vamos a la Playa, una canzone uscita sempre in quel 1983, e anche in quel caso abbiamo provato a raccontare una sorta di storia sociale e culturale di quell'anno, con l'aiuto, lei prima accennava, no, a trasformazioni sociali epocali nel paese, con l'aiuto ad esempio di Adolfo Scotto Di Luzio, che ha scritto un libro bellissimo sugli anni Ottanta di storia, che si intitola Nel groviglio degli anni 80. Senta, ma per tornare a lei e a Carlo Vanzina, no? Abbiamo accennato Sapore di mare, eccezionale veramente. Come mai tutto o molto per lei, insomma, sembra nascere proprio in quel 1983? Che anno è stato?
Ma, per me è stato un anno di grande lavoro, ma anche di grande soddisfazione, sicuramente anche per Carlo, naturalmente. Ma noi ci rendevamo conto che c'era un'Italia non raccontata. Ecco, che era quella del calcio, per esempio. Lei deve sapere che c'è una vecchia leggenda metropolitana nel calcio, del cinema, nel quale si diceva che ci sono due argomenti che non vanno mai toccati, la neve e il calcio. Vanno male i film, dicevano, vanno male, i film sulla neve vanno male, i film sul calcio non si possono fare. E invece abbiamo sfatato queste due cose, perché facevano parte proprio della vita di tutti i giorni, tu andavi al bar, andavi nei ministeri, andavi negli uffici, andavi la sera a cena, si parlava moltissimo di queste cose qua. Quella borghesia, quella cortina lì che insomma sembrava un mondo solo di ricchi, invece era terreno di contrasto tra vari strati sociali, modi di vivere. C'era il milanese sbruffone, c'era la famiglia dei proletari romani, gli arricchiti costruttori romani, c'era i veneti che dicevano fuori i romani dal Veneto, c'era tutto un mondo che nessuno raccontava. Per cui quel 1983, dal punto di vista cinematografico, in parte anche grazie a noi, ha tirato fuori una parte dell'Italia che non veniva raccontata e che invece era molto 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 precisa, tant'è vero che nel ricordo, come ho detto prima, ancora oggi è presentissima.
Vacanze di Natale crea un po', possiamo dirlo, il prototipo di quello che non è semplicemente, va detto, un instant movie, tant'è che a 40 anni di distanza stiamo ancora a ragionare con quelle categorie in parte, ma che potremmo definire un era movie, descrizione proprio della contemporaneità e del futuro assieme. La definizione l'abbiamo presa in prestito da Wired. Ecco, per lei fu subito chiaro che cosa stava mettendosi in moto dal punto di vista culturale?
No, assolutamente no, e le dico anche che se io a distanza di anni sapessi che abbiamo combinato questo casino sociologico, perché il film ha preso una dimensione anche sociologica addirittura, forse non l'avrei fatto, perché compreso me è un film che innesca e suscita emozioni ricattatorie, perché io non sono un passatista, quando vedo quel film dico sì, però era meglio prima. Ecco, questo per cui non vorrei essere complice di questa cosa.
Senta, ma qual era l'idea che avevate del vostro pubblico? Perché in fin dei conti il film Vacanze di Natale, insomma, mette in scena le contraddizioni e l'ipocrisia dell'Italia di quegli anni.
Sì, oltre anche le differenze regionali, no? Degli atteggiamenti anche molto diversi.
Le disuguaglianze anche.
Sì, ma guardi, il pubblico noi ce l'avevamo già, perché quando tutto questo nasce da un piccolo film comico che si chiamava I Fichissimi, proprio con Gerry, che si era slegato dal gruppo dei Gatti di Piccolo Miracoli. E
con il quale voi avevate fatto una vacanza bestiale nell'80.
Avevamo fatto Arrivano i Gatti, prima, avevamo fatto due o tre film con loro. E Diego, che era il loro tecnico delle luci, per cui assolutamente sconosciutissimo, insomma, e questi due ragazzi portano in scena una comicità del nord, però mutuata con il terruncello del sud, per cui vengono messi in scena dei giovani di allora, che anche quelli non erano molto raccontati, e per cui il pubblico c'era, quello è stato un enorme successo che ci ha permesso poi di fare Sapore di Mare, la sera della prima della Laurentiis Lovede ci convoca e ci dobbiamo fare subito un altro film, però contemporaneo, sulla neve, e noi, pensando al film Vacanze d'inverno, un bellissimo film di Mastro 5 con Sordi e De Sica, abbiamo detto di sì. Poi mentre lo facevamo ci rendevamo conto che era il terreno, mentre Sapore di Mare era un film sulla nostalgia, sugli anni 60, che noi avevamo vissuto molto bene, ma non era contemporaneo, finiva nell'83, uno dei più bei finali del cinema italiano, quello con Celeste Nostalgia, proprio il finale di Sapore di Mare, riportato. Però nel momento in cui abbiamo affrontato una commedia, proprio quell'altra era più sentimentale, anche questo lo è, a modo suo, anche Vacanze di Natale è abbastanza sentimentale, però abbiamo capito che c'era i dialoghi, le persone che non venivano raccontate, i nostri amici, i modi di dire, i modi di comportarsi, che li potevamo mettere tutti dentro il film, perché è una somma di osservazioni di quel periodo, abbastanza precisa. Ripeto, non immaginavo che poteva attraversare i decenni.
In chiusura, ci piacerebbe tornare alla scrittura, visto che lei accennava ai dialoghi. Come avvenne la stesura dei dialoghi di Vacanza di Natale e soprattutto, se mi permette, come si costituì il cast, divenuto anche lui molto iconico poi?
Beh, da una parte furono presi due dei protagonisti di Sapore di Mare, che erano Gerry e Christian De Sica. Però il vero protagonista del film è Claudio Amendola, per cui una novità assoluta nel cast. E poi la Sandrelli, che aveva fatto eccezionale veramente con noi, ci eravamo trovati molto bene, e questo personaggio meraviglioso Guido Micheli, che noi sapevamo che faceva morire da ridere e che rappresentava un tipo di sbruffone milanese meraviglioso. Ma sai, i dialoghi si scrivono sempre nello stesso modo, come li scriveva Papà per Totò e Sordi e come li scriveva Risi per Gasman e Tognazzi, insomma, si inventa una storia e poi si mettono in bocca ai personaggi. In quel caso c'era da togliere, perché noi avevamo talmente tante espressioni, talmente tanti tipi in testa da cui prendere delle pezze umane ogni tanto. Quello che è incredibile, adesso le faccio un esempio che mi sembra che è quello che è più definitivo di tutti per spiegare. Io stavo a Capri, mi ricordo perfettamente, una mattina scrissi la scena, l'ho scritta io quella lì. Di solito scrivavamo anche abbastanza insieme con Carlo, però quella lì l'ho scritta proprio io. Quando nel film Vacanze di Natale, la sera di Capodanno, i genitori rientrano a casa di Christian, lo trovano a letto col maestro di sci, tale Zertolin. Lì Christian nel 1983 fa un discorso in cui dice: ma io non sono, perché usavano una brutta parola, il padre, io c'ho il figlio, cioè io sono moderno, e fa una descrizione di quello che è tutto il dibattito di oggi sulla fluidità, il genere, la liquidità, ma 40 anni fa, oggi non lo vedo mai in un film, un discorso così preciso su spiegare che nella vita si può essere anche bisex, che si può avere una relazione con una donna e anche con il maestro di sci. Era 40 anni avanti, è incredibile, non so come mi è venuto a cuore.
Allora, celebriamo questi 40 anni, dunque era il 22 di dicembre, usciva nelle sale, 40 anni fa. Vacanze di Natale per noi è l'occasione per tornare su quell'anno ed ampliare la riflessione. Domani ne parleremo con Maria Rosa Mancuso, poi sarà con noi uno storico, Paolo Morando, che si è occupato di anni Ottanta. Parleremo anche di aspetto economico, l'arrivismo, la divisione in classi più o meno evidenti che viene fuori dal film. La racconteremo con Fabio Lavista, che è uno storico dell'economia, e poi chiuderemo cercando di mettere a fuoco un po' qual era la struttura delle relazioni amorose che ha fatto raccontare quel tipo di film e quel tipo di mondo. Lo faremo con Francesco Brancato, è un docente di sociologia all'Università di Napoli. Allora, ci fermiamo qui. Enrico Vanzina, grazie infinite per essere stato nostro ospite.
Ti saluti tanto Maria Rosa Mancuso, con la mia carissima amica.
E domani la salutiamo.
Sì, e volevo aggiungere una cosa. Il film ha un'altra forza molto, molto evidente, che ha attraversato anche quelli decenni, è l'aver azzeccato, e l'abbiamo scelta proprio veramente Carlo ed io totalmente, la colonna sonora del film, perché è una colonna sonora irripetibile quella lì.
Vanzina, grazie molte, in bocca al lupo.
Grazie a voi, grazie, buon Natale.